me back to dear old 90.
Il POS presenta Tienimi Bordone.
Credo che sia proprio vero quello che da qualche tempo, dal suo saggio The Game in poi, ripete Alessandro Baricco, cioè che la verità è costituita da due parti, i fatti e la narrazione. È sempre fatta così, è sempre stata fatta così, e non c'è niente di cui preoccuparsi, cioè è un'illusione che esistano i fatti puri, senza narrazione. Perché sarebbe come credere a un dipinto che non è un dipinto senza la cornice. Noi siamo portati a credere che sia un dipinto senza la cornice. No, è un dipinto senza tela, cioè non ha niente cui appoggiarsi, niente che faccia rimanere i segni, perché non si appoggiano a nulla. Il punto è sapere che questo fenomeno è normale, è connaturato all'umanità la trasmissione delle informazioni condivise, e capire quanto ce n'è di uno e dell'altro, quanto ce n'è di fatti e di narrazione, vedere a seconda dei casi questo che effetto ha. Qualche tempo fa, e ne abbiamo parlato, si è manifestata in tutta la sua magnificenza una verità che era tutta narrazione, praticamente senza fatti. Però la narrazione era così ben costruita e ricalcava così bene un luogo comune sul quale si riponevano tante speranze, che in molti ci hanno voluto credere, anche dopo che le prove dell'inconsistenza della storia si erano manifestate, e anche generosamente. Sto parlando della storia di Elizabeth Holmes, quella imprenditrice finita sulla copertina di Forbes, valeva cifre inenarrabili, sembrava la figlia di Steve Jobs, la sorella minore di Steve Jobs, aveva il lupetto nero, aveva la voce profonda. In realtà aveva turlupinato tutti, con la sua idea, che era quella di commercializzare una macchina capace di fare gli esami del sangue a partire da una goccia, come quelle degli strumenti che fanno il dosaggio della glicemia per le persone diabetiche. Quindi solo una goccia di sangue presa da un polpastrello, non più una provetta e la necessità di un prelievo per fare centinaia di esami. Era tutto falso. Elizabeth Holmes si è presa una condanna a 11 anni di carcere e 452 milioni di dollari da restituire, eppure l'idea di una macchina che faccia gli esami del sangue in modo così rapido, quasi del tutto indolore, molto economico, che porti le persone a farseli da soli, chissà in che quantità, con tutte le nevrosi che abbiamo, è talmente appetibile anche per chi prima o poi potrebbe voler investire dei soldi, che l'altro giorno
the partner of Theranos founder Elizabeth Holmes is raising millions of dollars for a new company that sounds somewhat similar to the venture that landed her behind bars. Billy Evans is the father of Holmes' two children. He's now raising money for what he calls the future of diagnostics, a company that would test blood, saliva or urine for disease biomarkers.
Sono incappato in questa notizia e poi ho trovato questo servizio del telegiornale che ne parlava, che riguarda il padre dei figli di Elizabeth Holmes, il suo fidanzato, suo compagno, insomma, che ha lanciato una startup che si chiama Hemantus e che promette di poter realizzare degli esami a partire da sangue, saliva, urine con pochissima quantità, molto rapidamente, spendendo poco. Cioè un upgrade di quello che è stato promesso e non è stato mantenuto, fatto dal compagno di lei. Insomma, può essere che questa tecnologia esista in futuro, che si riesca a rivoluzionare il mondo della diagnostica, però che sia proprio a un grado di separazione dalla più grande truffa degli ultimi decenni sembra un po' sospetto. Tra l'altro, c'era stata nel corso della breve storia di Theranos una emorragia molto ben nascosta di tecnici, di ingegneri, di specialisti che, assunti dall'azienda, quando poi si erano resi conto della strategia, cioè raccontiamo una balla, la balla produce interesse da parte degli investitori che mettono dei soldi nell'azienda, poi con quei soldi noi trasformiamo la balla in verità. Però è sempre una scommessa al buio. Essendosi accorti che Elizabeth Holmes prometteva cose completamente false, in diversi se ne erano andati. Lei faceva finta di niente, diceva che non erano abbastanza a bordo, che non erano abbastanza coinvolti dal progetto. In realtà non volevano raccontare bugie, perché le bugie sono una parte integrante della comunicazione delle aziende della costa pacifica degli Stati Uniti che negli ultimi decenni stanno guadagnando di più. Ne raccontano e ne raccontano parecchie. Il caso più clamoroso, direi, è quello di Elon Musk, il quale negli ultimi anni, sia per SpaceX, per esempio per Starship, cioè il mezzo che dovrebbe portare le persone sulla Luna prima e su Marte poi, che soprattutto per Tesla, e adesso ci arriviamo, ha continuato a proporre delle scadenze per il lancio, per l'uscita dei prodotti, scadenze che sono state sempre regolarmente bucate e in alcuni casi non sono ancora arrivate al punto in cui sto prodotto esce, cioè si continua a promettere tra 6 mesi, l'anno prossimo, sono come le 3 settimane di Trump, si mette una data di uscita o di lancio, poi non viene rispettata e dopo un po', facendo finta di niente, se ne propone un'altra più avanti e poi sempre più avanti, come se l'obiettivo finale fosse dietro l'angolo e mancassero solo degli aggiustamenti, robetta, finiture, e invece a volte ci sono degli ostacoli strutturali giganteschi, nel frattempo la gente si licenzia, se ne va, succedono grandi drammi, ma non si vedono all'esterno e non vengono neanche troppo raccontati dalla stampa di settore, così che si possa continuare a raccontare la panzana del mese prima, di 6 mesi prima, di un anno prima, 3 anni prima. Veniamo alla guida autonoma delle auto Tesla. La tecnologia per la guida autonoma esiste, però è complessa e molto cara, è installata sui robotaxi della Waymo, che in alcune città degli Stati Uniti già funzionano, tu chiami il taxi con l'app, taxi arriva, sali, non c'è guidatore e ti porta in giro. Però questi taxi non sono auto normali, si vede anche a occhio nudo che sono pieni di sensori a ogni angolo e anche sopra il tetto, che sono telecamere, laser e lidar in quantità, o lidar. Cioè, sensori che vedono lontano, vedono vicino, vedono le immagini, ma vedono anche le distanze e i volumi, e servono a costruire tutti insieme un'immagine della realtà affidabile, poi con delle tecnologie che devono prevedere il comportamento, come facciamo noi guidando, di quei 2 ciclisti lì che stanno avanzando sulla destra, di quello che sta facendo manovra più avanti, di quello che attraversa la strada. Insomma, in tempo reale poi il taxi deve stabilire se fermarsi, se inchiodare, se cambiare corsia, deve guidare. Tutta questa tecnologia, esclusa l'auto su cui è montata, costa circa $100,000. Quindi ha senso se è un taxi e ha senso nel contesto degli investimenti di Waymo, che è agli inizi e quindi sicuramente al momento ha dei costi molto alti che verranno ammortizzati nel tempo, si riuscirà a scendere, ma siamo lontanissimi dall'idea di avere una berlina che le persone comprano andando alla concessionaria così tranquillamente, che ha a bordo tutto quello che serve per guidare autonomamente in sicurezza. Proprio siamo su un altro pianeta. La soluzione di Musk, da un po' di anni a questa parte, è quella di usare una tecnologia sola, cioè soltanto le telecamere, e tutti gli scienziati, mi sono letto articoli, ho visto dei video, interviste, dicono che non funziona, non è sicura, e infatti non funziona e non è sicura. E questa della guida autonoma è una balla che Musk ha raccontato per avere investimenti e per essere considerato quello che salva l'industria automobilistica statunitense. Adesso il vento sta decisamente cambiando per via dei suoi comportamenti e del fatto che molti si stanno rendendo conto di quanta leggerezza ci sia nel promuovere tecnologie e soluzioni che forse non arriveranno mai. Ma ci sono altri ambiti nei quali le balle di Musk sono ancora meno sensate, cioè se non hai la tecnologia per produrre dei robot umanoidi che si muovano indipendentemente e che interagiscano con le persone attraverso l'intelligenza artificiale, ma non la proporre all'evento Tesla con dei robot che fanno i cocktail o che intrattengono le persone ballando, che non sono per niente autonomi e con intelligenza artificiale. C'è qualcuno in una stanza lì non troppo lontano che coi microfoni sente quello che si chiede al robot, risponde, la voce modificata con la macchinetta sembra sintetica, si muove e il robot di conseguenza si muove, ma non ha niente di autonomo. L'entusiasmo delle persone risale a circa un anno fa, evento di presentazione di robotaxi che probabilmente non vedremo mai, in cui c'erano anche gli Optimus, cioè questi robot umanoidi che però erano solo radiocomandati, quindi sì, c'era entusiasmo nelle persone che li vedevano lì a un metro, ma poi dopo poche ore la gente ha cominciato a scrivere: è una truffa, sono radiocomandati, chi se ne frega. Mi è tornato in mente tutto questo perché appunto è passato quasi un anno e hanno presentato recentemente, qualche giorno fa, Mark Zuckerberg ha presentato i nuovi Meta AI glasses, cioè occhiali eredi di quelli a realtà aumentata che da tempo si cerca di sviluppare e di vendere, dando l'impressione che siano strumenti fondamentali per vivere nel mondo, ora diventati occhiali a intelligenza artificiale, ovviamente. E Zuckerberg chiede al pubblico di sviluppatori, quindi addetti ai lavori, cui li presenta: volete le slide o volete una dimostrazione in tempo reale? E tutti: dimostrazione in tempo reale! E non funziona niente.
We've got two options. We've got the slides or we've got the live demo.
Lo facciamo dal vivo, dai.
Let's do it live. All right.
Adesso tra poco ci dovrebbero chiamare.
Boss, WhatsApp video call.
There we go.
Ecco che arriva la chiamata, qui Zuckerberg deve rispondere.
Well, I
col pensiero.
That's too bad.
Ma purtroppo non riesce a rispondere.
Well, I got a missed video call. Okay, there's the actual
okay.
Call. All right.
Si riprova.
Pick that up with my neural band.
Con la neural band, con la fascia neurale.
This is you know, it happens.
Succede, niente, non funziona.
All right. Try it again. I keep on...
Dopo questa figura barbina si cerca di mostrare le potenzialità dell'intelligenza artificiale di questi occhiali nella modalità live AI, cioè tu hai gli occhiali, hai davanti gli ingredienti e chiedi all'intelligenza artificiale di spiegarti come fare una ricetta. È un altro tizio, non Zuckerberg, questa volta che si umilia.
Starting live AI. I love this.
Bellissima questa situazione che hai preparato qui con la salsa di soia e altri ingredienti.
Hey, can you help
cosa
me
ti serve?
A Korean inspired steak sauce for my steak sandwich.
La richiesta è una salsa per un sandwich.
You can make a
l'intelligenza artificiale risponde
sauce,
spiegando lui
sauce,
what do I do first?
Forse preso dall'ansia chiede: qual è la prima cosa che devo fare?
What do I do first?
Silenzio. Hai già mescolato gli ingredienti di base, quindi ora grattugia una pera da aggiungere alla salsa. Quello non ha fatto niente.
What do I do first?
Ci riproviamo e la gente ride.
You've already combined the base ingredients, so now grate the pear and gently combine it with the base sauce.
L'intelligenza artificiale toppa un'altra volta. A questo punto il tizio si spazientisce, dice che probabilmente è un problema di wifi, ripassa la linea a Mark Zuckerberg che dice: è tutto a posto, è tutto a posto. Questo è il livello di balle che raccontano, di figure che sono abituati a fare. E la cosa che mi stupisce è che non siamo ancora arrivati ad avere la consapevolezza del fatto che questi raccontano sempre balle, che non c'è assolutamente da fidarsi, che hanno la faccia di tolla, come si dice, la faccia di latta o di palta, o metteteci un'altra parola voi, io non lo farò. Raccontano palle come nessun altro, fanno figure terrificanti come nessun altro, perché sanno di essere le persone più ricche al mondo. Ma dovremmo arrivare alla consapevolezza che se esistono dei pallonari, sono i miliardari della costa ovest degli Stati Uniti. Non c'è da fidarsi mai. A domani.